Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
Io lavoro in un barrettino vicino al centro di Firenze, dove si fa anche da mangiare, e lavoro come cameriera, quindi al pubblico. Nei lavori al pubblico, come tutti sappiamo, bisogna sempre avere il sorriso e essere cortesi e gentili con i clienti. Questa regola è problematica nel caso in cui i clienti, come mi accade quasi quotidianamente, hanno degli atteggiamenti viscidi o molesti, che sia il complimento o l'atteggiamento flirtoso, che però da parte di persone di oltre 50 anni verso di me, che ne ho 24, è quantomeno fuori luogo, fino ad arrivare a molestie anche fisiche e quindi molto gravi, che mi sono state purtroppo inferte. Il problema che mi piacerebbe sottolineare è il fatto che spesso, quando faccio presente, grazie al fatto anche che la mia titolare è completamente solidale, che questo tipo di atteggiamenti mi fanno stare male, mi arrecano disagio, la risposta classica è: ma io ti stavo facendo un complimento. Il problema è che per farmi determinati tipi di complimenti sarebbe necessario che tra di noi ci fosse una certa confidenza, la quale non c'è perché siamo sconosciuti. E il fatto che tu ti approfitti della mia posizione di cameriera, in quanto non ti posso rispondere più di tanto male, per poter scavallare il mio spazio personale e il mio spazio di confidenza, è sbagliato, mi fa arrabbiare e mi mette a disagio. Inoltre, quando si ha a che fare con le donne, bisogna sempre tenere a mente che quando dai noia a una donna non sei il primo, ma sei probabilmente il 2400esimo, e che quindi i nostri fastidi sono fastidi accumulati, i nostri disagi sono disagi accumulati e i nostri traumi sono traumi accumulati.
Capiamo subito che da questa testimonianza che abbiamo registrato per questa puntata del podcast di Controradio Cosa è successo, parliamo di donne e lavoro.
Mi scusino se le do le spalle, ma io non posso farmi riconoscere, altrimenti non mi darebbero più il lavoro i miei padroni. Di questi reggiseni guadagno 100 lire l'uno, loro in negozio li vendono a 1500. Per guadagnare 1500-1600 lire al giorno devo fare 8 ore di macchina al giorno. Mi alzo alle 6, preparo la bambina, la porto a scuola, poi quando ritorno faccio le faccende e poi mi siedo a macchina. Mezzogiorno mi alzo su, preparo il mangiare, vado a prendere la bambina a scuola e poi, quando ho lavato i piatti, torno alla macchina fino a sera, e queste sono le mie giornate. Non ho mai tempo né per uscire né per andare al cinema, l'unico mio svago è guardare la televisione.
No, non c'è bisogno di andare ai tempi del boom economico, basta avvicinarci piano piano anche a questo 2024. Questa è la testimonianza di una dottoressa che racconta di fatti agghiaccianti che le accadevano mentre qualche decennio fa comunque studiava per diventare medico.
Sono Sonia Baccetti, sono una medica da molti anni. E la scelta di definirsi medico al femminile, appunto come ho detto medica, è stata fatta da un gruppo di colleghe che si è ritrovato per scrivere un libro sulla menopausa. Questo per riaffermare un'identità di genere in una professione che sappiamo bene essere generalmente ritenuta una professione al maschile. Certo, i tempi sono un po' cambiati da quando negli anni 70 ho cominciato l'università. Su 120 iscritti non eravamo pochissime, ma chi brillava, nel senso che si imponeva e aveva un riconoscimento da parte di tutti, erano ovviamente gli uomini. Fin dal primo anno si facevano chiamare dottori, noi eravamo soltanto signorine per tutto il resto del corso di laurea, e solo alla fine ottenevamo quel benedetto titolo di dottoresse. Ma tutti ci domandavano: sì, ma siete dottoresse per i bambini, vero? un'altra professione chiaramente non era per noi accettata. Penso con qualche sorriso, ma soprattutto con tristezza, alle esercitazioni di anatomia, nei tempi in cui il cadavere era un povero generalmente proveniente dal Sud America, e non raramente i compagni di corso, per salutarci, scherzavano dandoci una pacca sulla schiena. Peccato che avevano magari prima intriso la mano nel sangue del disperato, ovviamente avevano i guanti, ma a noi, devo dire, faceva assai impressione, o anche in qualche caso veramente detestavamo questi movimenti di schifezze, oppure se mostravamo una disapprovazione o il disgusto, qualche volta venivamo anche compensate con dei regalini che venivano nascosti nelle tasche dei nostri camici, e questi regalini erano per esempio un pezzetto di muscolo o di cute, e ancora qualche volta anche i famosi gioielli di quel disperato che dovevamo dissezionare. Come medico del lavoro poi non è andata decisamente meglio. Io e Gabriella, che era un tecnico della prevenzione, eravamo responsabili del progetto prevenzione degli infortuni nel settore edilizia. E i datori di lavoro, ma anche i lavoratori edili, non sopportavano assolutamente che due donne salissero sul ponteggio per contestare loro la mancanza di protezione per i lavoratori. E quindi le scenette, insomma, sono state davvero numerose, se di scenette si può parlare. Ora la professione di medico è cambiata, molte più donne si laureano in medicina, ormai siamo più degli uomini medico, ma il clima non è molto cambiato. Chi è al potere, chi si occupa di posizioni apicali, sono tuttora gli uomini, anche se ormai è riconosciuto che la leadership delle donne in sanità è sicuramente migliore. Le donne sono più attente alla relazione, le donne sono più attente al raggiungimento dei risultati, le donne sono più attente al rapporto umano da sviluppare con i pazienti.
Silvia, su questo divano c'è una gara di davanzali.
Guarda,
che dovresti solo scomparire.
No, Alfonso, lascia perdere, perché io ho chiesto alla Sarda se aveva qualcosa per rinforzare, ma non c'è niente, se non c'è la materia prima. Va bene, grazie. Parliamo d'altro, ragazzi, ok? Comunque vi guardo e sono felicissima per voi, cosa devo dire?
Di che cosa parliamo in questo nostro viaggio su donne e lavoro tra passato e presente? Parliamo di molestie sul lavoro. Nel 2023 sono aumentati dell'81% i casi di donne che hanno subito contatti fisici indesiderati in ufficio. La ricerca della Fondazione Libellula registra un aumento esponenziale rispetto al 2022 del fenomeno. Cresce anche la penalizzazione delle madri lavoratrici, cambiano per quieto vivere nel modo di vestire, di muoversi, di interagire, subiscono comunque allusioni, battute, esclusioni e ricatti. Facciamo un esempio, andiamo nel mondo delle professioni giuridiche con l'avvocata Marina Capponi.
Mondo anche degli operatori della giustizia risente di questa visione stereotipata e appunto cucita addosso ad un modello maschile di magistrato e di avvocato, e quindi poco inclusivo nei confronti delle donne, non solo riguardo appunto ai temi della maternità in senso stretto, in senso biologico, quindi l'allattamento come legittimo impedimento alla partecipazione ad un processo, che è stata una conquista molto recente, ci sono volute delle sentenze perché venisse riconosciuto a livello codicistico. E ci sono tanti altri aspetti legati soprattutto appunto agli stereotipi, al fatto che per esempio in determinati ruoli si è sempre comunque visto meglio un professionista maschio piuttosto che una donna, basta vedere nelle nomine ad esempio delle difese, nelle curatele fallimentari, è molto raro vedere nominare una collega più che un uomo per una attività lavorativa anche prestigiosa, importante dal punto di vista professionale. Poi un'altra riflessione che mi viene in mente e che parte dall'esame anche di dati recenti che sono stati resi pubblici è il tema abusato anche dal punto di vista del linguaggio, della conciliazione vita-lavoro, ma che è l'ostacolo più grosso per, diciamo così, un accesso paritario delle donne in tutti gli ambiti del mondo del lavoro. Il pregiudizio è sempre quello che una donna, per quanto preparatissima, nel momento in cui ha degli impegni familiari non è più all'altezza di seguire i ritmi e i tempi che sono spesso veramente disumani delle aziende e delle pubbliche amministrazioni.
Lavoro alla Pirelli, mi alzo alle 4:30 e prendo il tram alle 5 e arrivo alle 6 in fabbrica. Mi occorrono 2 mezzi, esco alle 2, arrivo a casa alle 3:30. E sono proprio stanca. E a lei tutta la casa da mettere a posto. È proprio scoraggiante arrivare stanca e vedere tutta la casa da fare. Alla sera dormire va.
Stiamo dunque parlando, senza sottovalutare i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni, di un mondo del lavoro fatto e pensato per gli uomini. Pensare ad esempio di allattare per un'avvocata durante un'udienza e vedere che l'udienza si ferma come fatto normale è stata una conquista estremamente lunga, difficile e faticosa, come sentivamo qualche minuto fa da Marina Capponi. Ma sentiamo anche l'opinione di Sofia Ciucchi, imprenditrice con un passato importante nel settore della moda e socia di Equal. Questa è la sua testimonianza.
Il tema delle donne e lavoro è un tema globalmente importante, sentito. In Italia abbiamo una serie di specificità che vanno dalla poca partecipazione delle donne al mondo del lavoro, cioè credo che colpisca il fatto che circa il 50% delle donne in Italia non fa un lavoro retribuito, perché poi in realtà diciamo si parla anche di lavori che sono quelli di cura che svolgono le donne, che non sono retribuiti, però diciamo quello che è il lavoro retribuito coinvolge diciamo una donna su 2, e questo è già un grande tema. Il grande elemento di disparità parte dal fatto che diciamo metà delle donne circa non partecipano al mondo del lavoro retribuito. Dopodiché, nonostante diciamo una scolarizzazione molto buona, diciamo che anche negli anni si è evoluta in termini molto positivi, le donne continuano anche quando lavorano ad essere sicuramente meno premiate, meno pagate rispetto ai loro colleghi uomini. Le disuguaglianze crescono intanto con il crescere dell'età della donna, crescono con le maternità, quindi diciamo c'è già un gap di paga al momento dell'assunzione, questo diciamo è statistico, anche a parità di lavori, quindi non è vero che una donna ingegnera guadagna come un uomo ingegnere, guadagna anche lei meno del suo collega, ma che poi questa disparità si va via via, diciamo, va ampliandosi con la crescita dell'età, con la crescita di famiglia, che penalizza in maniera forte le donne, quindi diciamo donne che hanno avuto uno o più maternità chiaramente hanno un divario retributivo in media più ampio, e questa disuguaglianza diciamo se la portano dietro fino alla pensione, quindi alla fine opzione donna è un finto aiuto, diciamo il fatto di riuscire ad andare in pensione prima penalizza economicamente ancora di più le donne, che già arrivano con contributi più bassi, che magari sono spinte a uscire dal mondo del lavoro prima per prendersi cura di nipoti, genitori o quant'altro, e che quindi sono già le povere di poveri, cioè diciamo, sicuramente sono le pensionate, sono più povere mediamente dei pensionati.
Eccomi, sono venuta per ricordare il televoto. Allora, la domanda di oggi: vorresti vedere tua figlia nuda sui calendari? E potete scegliere tra tre opzioni: uno se siete favorevoli, due contrari e tre se invece vostra figlia ha già posato nuda su un calendario.
Ecco, mentre voi scegliete, vi ricordiamo che la storia peggiora, per parliamo di madri, lì dove c'è il gender pay gap, che sperimentano anche la child penalty, tradotto in lingua italiana, dove le donne vengono pagate meno lì dove hanno anche dei figli. Ancora meno soldi, ancora meno occasioni, meno crescita, sono oltre 11.000, ma la buona notizia è che il gender gap, ovvero la differenza salariale tra uomini e donne nel sistema privato, che ha raggiunto quasi gli 8.000 euro nel nostro paese, bene, secondo il Global Gender Gap Report del 2023 del World Economic Forum, la parità in busta paga tra uomini e donne è prevista per il 2154. Sentiamo ancora Marina Capponi.
Il dato appunto che mi faceva molto riflettere è quello delle dimissioni per maternità, che vengono, diciamo così, ad essere efficaci solo con la convalida davanti all'ispettorato del lavoro. È un meccanismo che è stato pensato proprio per evitare la ricattabilità di donne e uomini anche che abbiano impegni familiari. Ebbene, c'è stato un aumento vertiginoso delle neomamme che lasciano il posto di lavoro nel periodo protetto, quindi anche a prescindere dal fatto che dimissioni o comunque un licenziamento non sarebbero consentite se non a determinate condizioni, che quindi c'è una stabilità del posto. Eppure sono aumentate le dimissioni convalidate del 26%, che è una percentuale enorme. Sono più di 60.000 convalide in periodo protetto nell'anno scorso, che l'Ispettorato del Lavoro ha reso, questo dato l'ha reso noto. Tra l'altro il dato toscano è tra i valori più alti, cioè addirittura il più del 26%, quindi l'80% tra l'altro sono donne. Ci sono alcuni uomini che si dimettono, ma si dimettono più per cambiare l'azienda, per cambiare lavoro, mentre per le donne, dall'intervista che gli ispettori fanno alle dimissionarie per capire il perché, la risposta è: non ce la facciamo, perché i tempi lavorativi sono assolutamente inconciliabili, il nido è costoso, non ci sono parenti di supporto, i servizi sono complessivamente inaccessibili con l'attuale livello delle retribuzioni. Quindi in Toscana, tra l'altro, c'è stato questo dato estremamente positivo della possibilità di accedere ai nidi gratuitamente per determinate fasce di reddito, e questo è stato sicuramente una scelta politica veramente molto importante. Però non basta, evidentemente il tema è sui tempi. Sui tempi, sulla organizzazione del lavoro, che è totalmente diciamo inaccessibile alla conciliazione con gli impegni familiari. Tra l'altro ci sono alcune aziende che invece investono sulla possibilità di far rientrare anche abbastanza velocemente le donne dopo il congedo di maternità attraverso un percorso agevolato e anche eventualmente delle sovvenzioni, e questo è risultato il meccanismo più efficace, perché le donne appunto non abbandonino il lavoro. Quindi la situazione è sempre molto grave, molto seria. Non intravediamo ancora delle politiche né a livello nazionale né a livello regionale che siano, diciamo così, organiche e sistematiche, che tengano conto di questo fenomeno.
Abbiamo sottoposto la stessa questione, quella del gender gap, a Sofia Ciucchi.
Allora, credo che sia un fenomeno complesso, diciamo, c'è un lavoro per psicologi, sociologi e chiaramente anche politici e amministratori. Quindi da un lato un certo tipo di mercato del lavoro tende a premiare determinati percorsi, determinate, diciamo, anche comportamenti che sono più, diciamo, normalmente più riscontrabili in ambito maschile. Diciamo che non basta il dettato costituzionale per stabilire che poi non si determinano delle discriminazioni sul luogo del lavoro, perché appunto, diciamo, la tutela della maternità che appare, per quanto riguarda, diciamo, la nostra normativa, una delle più avanzate, eccetera, poi nella sostanza invece è super manchevole, perché comunque, diciamo, il welfare per chi decide di avere figli non c'è, la cultura prevalente vede il problema comunque dei figli come un problema delle mamme, e quindi se tu non hai un voucher babysitter, una possibilità seria di iscrivere tuo figlio all'asilo nido indipendentemente anche dal tuo reddito, del tipo di lavoro che fai, diciamo, sei tutelatissimo, nel senso che puoi startene a casa, diciamo, finché credi, ma questa tutela ti si ritorce contro, perché per il fatto che te ne stai a casa, quando torni al lavoro, come dire, sei minimo, diciamo, hai perso un giro e magari lo perdi ancora per anni, quindi non si parla di aumenti retributivi, non si parla di crescita di carriera. Quindi io questo lo dico, forse non piace a tutte le donne o le persone che si interessano di questioni femministe, ma io penso che paradossalmente dovrebbe essere quasi meno tutelata in un certo senso la maternità femminile a favore invece di un, per esempio, congedo parentale obbligatorio, paritetico dopo la nascita di un figlio, in modo da mettere i padri anche nella condizione di fare il padre, di godersi quindi anche la loro condizione di paternità, ma anche lavorativamente per ristabilire un po' una parità di condizioni. Poi è vero, è inutile nascondersi, che ci sono anche dei temi di aspettative nei confronti delle ragazze, di cultura, per cui anche queste sono statistiche molto interessanti che dicono che ragazze, anche che hanno investito in corsi di studi molto belli, interessanti, nel momento poi di entrare nel mondo del lavoro si creano una serie di vincoli, di limiti, non so se familiari, quindi delle famiglie di origine o nella loro testa, per cui privilegiano aziende non molto lontane da casa loro, privilegiano aziende con contesti meno competitivi e quindi magari meno poi adatte però per poter fare un certo tipo di carriera. Quindi, diciamo, è un tema ampio che va dall'educazione fino però poi al definire un quadro normativo, diciamo, anche di funzionamento delle aziende che sia effettivamente adatto a sostenere la parità.
Dalle operaie che contribuirono in larga parte a fare dell'Italia la quinta potenza industriale del mondo durante e dopo il boom economico, alle studentesse di medicina che dopo le autopsie si ritrovavano per uno scherzetto dei loro compagni maschi dei testicoli nel loro camice, fino a dove siamo partiti. Anche lavorare oggi è una sfida per le donne, tutti i giorni, in tutta Italia, e la battaglia sembra appena iniziata.
Ti sento?
Dov'è il tuo reggiseno? Dove l'hai messo? Mi fai questo, Eva? Fai ta 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 e me lo lanci. Buttalo, via, buttalo.
Ok, ta 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 ta. Buttalo.
Ah! Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.